Radio Nuova Trieste presenta Parole e non elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Continuerò la lettura di Parole e non, elementi di linguaggi comparati. Ogni attività umana autentica è dialogo. Dialogo con il mondo, che è conoscenza e poesia, dialogo con gli altri, che è amore. Narciso rappresenta per tutti la tentazione al monologo e da un minuscolo mondo astratto. Basta murarsi nel proprio sistema e rifiutare l'altro per annientare se stessi, anche se, giocando con le parole, i greci fluidificano la determinatezza di questo significato, lasciando fagocitare Narciso dall'immagine della chiara fontana sul monte Elicone. Normale per la natura e per il destino che l'acqua si allontani dai monti, da quelle montagne che avevano in eco la loro ninfa più celebre. Certo, è possibile un parallelo fra la personalità di Eco e quella di Narciso, ambedue molto compiaciuti di se stessi. Eco della sua capacità di mentire e convincere, Narciso della sua bellezza. Il mito vuole metterci in guardia contro il narcisismo, avvertendoci delle conseguenze distruttive scaturite dal rimaner fissati ad un interesse esclusivamente egocentrico e all'incapacità di ascoltare con interesse, superando ogni apparenza. Ma anche ripercorre il concetto di un destino insito nella nostra natura, già dalla nascita. Eco, figlia dell'aria, Narciso, figlio dell'acqua, ritornano ambedue alla loro origine. Con la loro dissoluzione realizzano la chiusura di un circolo perfettamente disegnato, in cui ogni elemento sembra concatenato all'altro da logica conseguenziale, che si riferisce ad un fato del tutto incombente. Il mito di Narciso fu ripreso in toto da Sigmund Freud. L'interesse di Freud per la mitologia fu pari a quello per l'archeologia. Come la mitologia era elemento determinante del suo pensiero, così l'archeologia rivestiva una carica emotiva pregnante nella vita del maestro. Appassionato collezionista di antichità greche, romane ed egizie, egli, ebreo, si rifiutò di lasciare Vienna anche dopo l'occupazione nazista, finché non gli fu concesso di portare con sé la sua ricca collezione, punto di partenza indispensabile per le sue ricerche. Per lui erano dei veri simboli, prototipi di ragionamenti. Giocando con varie apposizioni di oggetti simbolici, egli riusciva più facile dialogare con le sue teorie e a rappresentarle quali reali entità. Secondo la teoria psicanalitica, ampiamente suffragata dalle acquisizioni pratiche, amare troppo se stessi produce una sorta di inedia emotiva, poiché smarrendo i contatti con l'umanità si perdono anche i propri personali contorni. L'infatuazione per se stessi sfocia nell'alienazione del sé. Il narcisismo rende la vita superficiale e senza significato, priva di quelle strette relazioni che arricchiscono e soddisfano, da una parte, coloro i quali sono dirette e dall'altra, quelli stessi che le stabiliscono. E sono appunto queste relazioni che, come dice Bruno Bethlehem, rappresentano quanto di meglio la vita ha da offrirci. Eco e Narciso, rigirandosi nelle qualità loro proprie, le annullano e si annullano. La personalità si arricchisce solo nell'interazione col prossimo e la bellezza si vivifica in un rapporto dinamico con l'altro. In modo implicito, il mito sottolinea uno stretto legame fra etica ed estetica, creando presupposti per dispute millenarie. La Sibilla. Il destino di Eco suggerisce analogie con quello della Sibilla, ma in realtà è molto diverso. Nelle Metamorfosi, Ovidio ricorda come la Sibilla, parlando ad Enea, profetizzi così la propria estinzione. E quando il mio corpo si ridurrà ad un infinitesimo fuscello e tutti mi rinnegheranno, diverrò del tutto invisibile, ma che ancora esisto lo si comprenderà dalla voce. La voce, almeno, il fatto, me la concederà. Queste sono le parole della stessa Sibilla. Dobbiamo, a questo proposito, ricordare come, secondo Varrone, le Sibille fossero almeno 10. La più antica era la Delfica, che aveva ereditato la virtù profetica dal padre Tiresia. Altre furono la Persica, la Libica, la Frigia, l'Ellespontica. Su tutte, comunque, si staglia la Sibilla Cumana, che viveva in una grotta situata all'interno del Tempio di Apollo. La grotta aveva 100 porte o enormi bocche. Da esse uscivano i vaticini. Ovidio, naturalmente, si riferiva alla Sibilla Cumana. La Sibilla è in un certo senso più fortunata di Eco. La sua voce lancerà sempre messaggi e significati, manterrà la sua oralità, interagirà con la storia e con l'uomo e avrà una personalità intatta. Eco, al contrario, si annienta in un rapporto demenziale con la parola e diviene mera vocalità. Nella loro natura c'è comunque una differenza sostanziale. Mentre Eco realizza la continuità di un suono naturale, la Sibilla sembra far sorgere le sue parole dalla terra, quasi un'emanazione del suono o grido primigenio della nascita del mondo. E da qui che si origina la pregnanza del valore dei suoi messaggi. Nella Sibilla parla la divinità, in Eco la natura, una derivazione della divinità. La profetessa non parla, urla. L'urlo è il contatto della lingua umana con la voce sovrannaturale. Questo avviene anche per l'uomo qualunque. Solo la ratio può intervenire a trattenere il fiato e a rattenere espressioni primordiali. Per Omero, il gesto di mordersi le labbra corrispondeva alla compressione dell'urlo nel proprio corpo, quasi a dominare una forza superiore. Tanto Eco quanto la Sibilla hanno un rapporto strettissimo col luogo. Eco è figlia della terra, la Sibilla vive nella grotta che amplifica le sue parole. Il luogo, prestabilito solo nel caso della Sibilla, è la cassa di risonanza del suono. Ha funzione amplificatrice a due livelli, quello acustico e quello psicologico. Non a caso era detto oracolo, tanto la risposta profetica quanto il luogo consacrato alla consultazione. La caverna è un simbolo anche per l'uomo d'oggi. Caverna è quell'interiore che noi ancora non abitiamo e inoltre ricorda che niente, nemmeno il suono, esiste per se stesso, ma in necessaria relazione con qualcosa d'altro. in questo caso specificamente il luogo del creatore. Il suono, voce e parola amplificata assumono valenze assolute. Si stampa nella psiche dell'ascoltatore in maniera indelebile e al di là o prima dell'attualizzazione del suo destino ne condiziona il comportamento. In opposizione al particolare caso della Sibilla, Massimo Cacciari sostiene che la voce è un sostrato, un irraggiungibile terreno che sempre si trasforma, o acqua che sempre scorre. Essa non ha luogo proprio, ma giusto ciò va mostrato, che il luogo del testo non l'esaurisce, che esso non è affatto la sua origine. La voce non è a casa nel testo, ma nel testo soltanto può andare. Il suono vibrazione si effonde, moltiplica, depaupera e muore nelle infinite, silenziose propagine del tempo e del luogo. Avrete delle vocali il suono, ma sul loro colore congetturereste invano, diceva Ceronetti. La dimensione religiosa. Tutto si origina dal silenzio ed è teleologicamente teso ad esso. Voce, parola, silenzio, nei secoli sono stati di volta in volta proposti come manifestazioni divino-mitologiche personali e interpersonali. Quest'ultime, via via, rapportate alla politica, al gestire di corte, al pulpito, al salotto, ai mass media. Per voi occidentali il silenzio è una virtù, per noi una legge. Nota Strait, leader dei Pellerossa Lakota. Il mio popolo da sempre osserva lunghi periodi di digiuno e di silenzio. In quei giorni ascoltiamo il suono della natura, la voce del vento e degli animali. Viviamo un'iniziazione che ci fa sentire tutt'uno con l'universo. Bisogna essere silenziosi per avere le visioni. Nel silenzio si coltiva l'umiltà, la tolleranza, il coraggio, la forza e la saggezza, la generosità, cioè tutte le regole che il mio popolo si è dato dalla notte dei tempi e che ancora oggi, nella cattività a cui la storia lo ha condannato, cerca di rispettare. Diceva il fondatore del taoismo Lao Tse che la via che si può nominare non è la vera via. E per continuare con la cultura orientale, è opportuno ricordare una parabola buddista. «Vogliamo un tuo discorso», dissero un giorno a Buddha i suoi discepoli. Buddha prese un fiore e si alzò tenendolo in mano silenziosamente. Fu quello il famoso «Sermone dei fiori», dai cui trasse origine il buddismo zen. Questa grande scuola del silenzio, che pur geograficamente lontana, sembra irrorare luminose speranze anche nell'uomo occidentale. Il suono silenzio riveste in tutte le culture e civiltà un potere affascinante, sovrumano e assoluto. Le credenze divino-mitologiche hanno realizzato nell'uomo il bisogno ancestrale di spiegare il mondo nella sua origine, nella natura, nei rapporti con gli dèi. Come abbiamo visto, il suono era per l'uomo una forza superiore che solo in minima parte riusciva a produrre e che sempre sottolineava il prorompere di eventi naturali. In tutte le religioni è presente la gravità del suono. Nelle religioni ebraica, cattolica e musulmana si sostiene la sola, unica udibilità di Dio. Maometto, chiamato da una voce, diventerà il mediatore della parola. Mosè, Abramo, i patriarchi e i profeti guideranno il popolo di Israele, a loro volta sorretti dalla voce di Dio. Egli, totalmente invisibile, è soltanto la voce di colui che è. E la sua voce è così totalizzante, tanto importante su tutti i suoni della natura, da sovrastare sempre le singole voci e parole degli uomini, che gli mostrano la loro fede e che, secondo la religione ebraica, non lo possono mai nominare. Solo il silenzio può contornare la parola e, se non troverà la sua forma nel rispetto religioso, dovrà essere accettato come punizione. Ad esempio, Zaccaria, padre di Giovanni il Battista, punito per la sua poca fede, perse la voce prima della nascita del figlio. Quindi la voce può essere considerata anche come simbolo del legame uomo-Dio. Il silenzio e punizione si prostra dinanzi alla parola salvifica. Il Vangelo di Marco racconta che prima di ascendere al cielo, Cristo espulse dalle anime e dai corpi i demoni nocivi solo pronunciando il suo nome mistico. Una ritualità, seppur in diverso contesto, applicata ancora oggi dagli sciamani. Nel rapporto col soprannaturale, la voce è simbolo, come o più della vista? Forse la domanda è mal posta, poiché il rapporto può partire dall'alto, Dio e Dei, così come dall'uomo. Dall'alto, voce e vista possono costituire una indifferente punizione per l'uomo che non conosce e non riesce a conoscere, questo avviene nella Grecia, o non vuole conoscere, come in Israele, ma sempre nel mondo del sovrasensibile e la voce a ricoprire maggior carica emotiva e maggior significato divino. E la voce, non la vista, a dare un senso soprannaturale al rapporto con la divinità e nello stesso tempo ad accordare una validità intrinseca alla nostra fede. Posso non credere a quello che sento, ma devo credere a quello che vedo. La voce ci lascia liberi di accettare o no il soprannaturale. La vista sarebbe un'imposizione. Soltanto in un secondo momento, a fede conquistata, potremo avere, come nel caso di Santa Teresa d'Avila o di San Giovanni della Croce, testimonianze di voci luminose, una rarefatta fusione fra udito e vista. L'ispirazione deriva in certa misura anche dal pseudo Dionigi, Dio e caligine luminosa, e da Al-Ghazali, la parola luce data a cosa diversa da Dio e metafora senza realtà. E pur tuttavia, anche di questa particolare conoscenza, già nella Bibbia si trova ampia anticipazione. Dio per la Bibbia non è immagine, ma voce, suono. Yahweh vi parlò dal fuoco, si legge nel Deuteronomio. Voi udivate il suono delle parole, ma non vedevate alcuna figura. Vi era soltanto una voce. Anche il profeta Elia, nella Teofania di Yorber, il monte di Dio, scopre che il divino si cela all'interno della voce del vento leggero. La musica è forse il più alto simbolo teologico, capace di dire Dio, non idolatricamente. Quel Dio che però, secondo la Bibbia, resta anche al di là della musica e del suono, se è vero che il suo nome è impronunciabile, silenzio colmo e perfetto, armonia ineffabile. Al di là della mistica, anche il compositore Alan O'Hannes, rifacendosi a una radicata simbiosi suono-luce, diceva: «Il mio scopo è di creare della musica per tutti». Musica bella e terapeutica, per cercare di raggiungere quella che gli antichi pittori cinesi chiamavano risonanza spirituale della melodia e del suono. Luminosa era la musica delle sfere ed il tema della luminosità musicale può essere trovato anche in numerose credenze indiane. Per gli indiani Navajo, svar significa luce e svara suono. La natura luminosa del suono è comune a tutte le latitudini e a tutte le epoche. Pipaing significa sorgere del sole e piping suono di zampogna. La musica sembra essere l'oscura donatrice del potere che porta alla luce, in tal senso una forza che deriva dalla comprensione. Ci soccorre Ugo Castelnuovo Tedesco, né l'udienza è tolta. Dice Castelnuovo Tedesco, se l'idea potesse paragonarsi a una luce, sarebbe una luce che si accenderebbe nel chiuso di un uomo. Manovrata da coscienza e volontà, forse già dotata essa stessa di coscienza e volontà, con prestabilito il suo punto di arrivo dentro il chiuso di un altro uomo. Sarebbe una luce che si converte in parole per portare appunto il suo contenuto di luce ad un altro soggetto umano. Penetrerebbe ancora in questo soggetto come parola e, giunta al più chiuso di lui per quanto diverso dal primo, si trasformerebbe di nuovo in luce, nella stessa identica luce con cui era nata e di cui era fatta. Nata luce per diventare parola, divenuta parola per conservare in sé quella luce, capace ancora di riconvertirsi in luce e nell'attimo stesso di estinguersi come parola. Nel messaggio religioso è l'essenzialità a gettare i fondamenti della mistica, il muto, rapito avvicinamento dell'uomo a Dio. E circa la sua risposta colpisce la frase di Paolo. Ma nella Chiesa bramo di dire piuttosto cinque parole, sicché io sia inteso per istruire anche gli altri che 10.000 parole in altra lingua. D'altra parte, la prosa del Vangelo si articola sulla pregnanza di frasi cortissime, tacitiane. Non giudicate, amatevi come io vi ho amato. Come brevi accordi immersi nel silenzio che vogliono coniugare con immediatezza la parola all'azione. Un intento che ha il suo corrispettivo nelle due principali forme di preghiera. Da un lato c'è la pura preghiera mentale, l'ascesa della mente a Dio, la contemplazione silenziosa. Dall'altro la preghiera vocale, la danza sacra, le tipiche oscillazioni dell'ebreo orante per implicare tutto l'organismo nella lode divina, i giri di ruota dei cosiddetti mulinelli di preghiera nell'amaismo tibetano, la genuflessione, la prostrazione e così via. Entrambe le dimensioni convergano verso la consacrazione dell'essere intero a Dio. Parole immerse nel silenzio, adatte più a disporre che a indicare, accenni, suggerimenti che niente condividono con retorica ed eloquenza. Il legame parola-azione ci suggerisce l'emblematica assonanza fra fari, parlare, e facere, fare. Facere, un tempo, significava compiere un rito magico, quasi che la magia fosse assieme un fatto quotidiano e l'atto per eccellenza. Ai primi tempi del cristianesimo, San Ireneo distingueva il cristiano dal pagano. Egli non fa né con invocazioni angeliche né con incantesimi. Nel latino basso, magia si traduce in factura. In italiano, fattura, in portoghese, feitigo. E d'altra parte, risalendo nel tempo, per gli antichi la formula orale otteneva effetti identici a quelli dell'azione reale da essa enunciata. Presso gli agricoltori romani, la legge delle 12 tavole comminava una pena severa contro colui che avesse incantato, ossia mandato un maleficio all'altrui raccolto. In molte operazioni magiche veniva impiegata soltanto la parola, ed evidentemente una parola particolare, poiché cantata. Il canto in questo contesto, dice Jules Combarier in La musica e la magia, non è il punto finale di un'evoluzione che si presenta nella forma di un crescendo. Esso è, al contrario, il punto di partenza di una serie di diminuendo, nella quale poco a poco tutto si degrada, s'altera, diminuisce fino ad assumere una tinta evanescente e ormai diversa. Il canto umano era il corrispettivo delle parole e si potenziava nell'ascolto attento del divino calato nella natura. La natura della voce divina è il solo elemento che si possa congiungere e fondere con la nostra voce interiore. Questo sarebbe spiegabile anche come semplice deduzione logica, poiché per la Genesi l'atto creativo è legato ad un evento sonoro, quello della parola divina che squarcia il silenzio del nulla. In principio Dio disse: sia la luce, e la luce fu. E il prologo di Giovanni ripete: in principio c'era la parola, e tutto è stato fatto per mezzo di essa, e senza di essa niente è stato fatto di ciò che esiste. Come dire che la nostra umanità si predispone ad un incontro uditivo con il divino. L'uomo tende a Dio o alla divinità per questa sua possibilità e non determinazione uditiva. A lui starà decidere se prestare o no ascolto. Da questa decisione potrà scaturire anche il passaggio da uno stato superficiale ad un altro di opposto approfondimento conoscitivo, ufficializzato nella cecità più che nella sordità mitologica e biblica.
Abbiamo trasmesso Parole e non elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.